Va ora in onda Studio di X.
E bentrovati da Roberto Scaglione, appuntamento numero 728 di Studio di X, quello di metà giugno, pochi giorni e saremo anche proprio per convenzione in estate. Il caldo si fa già comunque sentire, malgrado qualche ancora sprazzo di pioggia da qualche parte o qualche grandinata, ma qui al sud, insomma, ormai clima veramente estivo, anche per quello che riguarda la propagazione, soprattutto nelle bande più alte. Chiaramente parlo dell'FM. Grazie anche per questa settimana, siete stati veramente in tanti ad ascoltarci, tantissimi rapporti d'ascolto per i 6070 killers, soprattutto da ascoltatori stranieri, ma insomma questo è normale, i cacciatori di QSL fanno insomma molto utilizzo anche dei 6070 kHz di Channel 292, che ritrasmette tantissimi emittenti, fra cui la nostra radio BCL News Passione in onde corte, che all'interno della sua programmazione, oltre al Vintage Radio Show, ritrasmette anche questa rubrica Studio di X, oltre che la programmazione in lingua inglese di IBC, Italian Broadcasting Corporation. Ma siete stati in tantissimi, come al solito, anche sulle onde medie, soprattutto sui 1350 di AM, sui 1485 di Regional Radio e sulle frequenze del gruppo Radio AM, insomma su Free Radio AM, su Power Radio AM. Ma andiamo per gradi, vi ricordiamo che troverete tutto quello che riguarda questa trasmissione sul sito internet www.studiodix.net, l'archivio completo di tutte le 728 puntate fino ad oggi realizzate nelle varie versioni radiofoniche, nella versione che noi chiamiamo televisiva e che viene messa in onda anche da televisioni private sul territorio nazionale, ma che altro non è che questa rubrica con un compendio di immagini. Da lì, da studiodix.net, potrete anche scriverci per inviarci i vostri rapporti d'ascolto, ma anche semplicemente per richiederci delle informazioni o inviarci le vostre collaborazioni. Potrete contattare direttamente dai forum online anche alcune delle emittenti che ci ritrasmettono. E invece tutto quello che riguarda le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale sono tutte raggiungibili dal sito internet ormai abbondantemente maggiorenne nel 19° anno di vita in rete, www.bclnews.it. Da lì raggiungerete tutte le altre nostre iniziative, sono dei siti internet tutti sotto il coordinamento di Sicilia Media Comunicazioni. Siamo poi sui social, abbiamo canale YouTube dove postiamo le trasmissioni, il canale Studio di X e il canale Sicilia Media, con la differenza che sul canale Studio di X trovate tutte le nostre trasmissioni, sul canale Sicilia Media anche altre nostre produzioni, per esempio il notiziario quotidiano dedicato al mondo della tecnologia, Media & Tech, e siamo poi anche su Twitter con principalmente l'account bclnews.it, dove più volte al giorno riceverete i 5 T che riguardano gli aggiornamenti sul mondo del radioascolto internazionale. Ma la nostra presenza maggiore è senza dubbio quella su Facebook, dove la pagina Studio di X aspetta un vostro mi piace e il gruppo Studio di X, il radioascolto in radio in TV, aspetta la vostra richiesta di iscrizione. Ma ci sono anche poi pagine e gruppi delle nostre altre iniziative, ve ne ricordo qualcuna: www.ondemedietalia.it, Radio BCL News, BCL News, Sicilia Media, Sicilia Media TV, oltre che la pagina dei nostri amici di ABC Italian Broadcasting Corporation. Anche in questo caso vi invitiamo a dedicarci il vostro like. Grazie a Maurizio Mascagna, ci ha ascoltato domenica attraverso Regional Radio 1485 kHz alle 15:10 UTC. Siamo andati in replica poi anche la sera su Regional Radio 1485 kHz, e per la replica serale ringraziamo Roberto Abis da Cagliari, lui ci ha ascoltato con un degene di 11:03. Poi per le messe in onda ormai ascoltatissime di IM, dove siamo in onda nel fine settimana, il sabato e la domenica alle 10 e alle 22 ora italiana, grazie a Diego Cerri e a Fabio Bolognini. Il sabato mattina Diego ci ha ascoltato con un Philips BI580A e un'antenna loop, e Fabio invece con una Mivar Rodi del 1967. Sabato sera ci ha ascoltato sui 1350 AM da Magenta Roberto Perotti con una radiolina acquistata alla Lidl per 20 euro, ma sappiate che si può fare ancora di meglio, perché ci potete ascoltare anche con ricevitori che costano Ancor meno grazie e saluti e ben riletto a Roberto Perotti, Italia Whisky 2 Eco Victor Kilo. Domenica mattina Fabio Bolognini ci ha ascoltato a Garbagna Novarese con una Incar LV43 del 1946. Domenica sera Diego Cerri ci ha ascoltato con la sua autoradio mentre era in movimento in mezzo a un temporale, quindi anche con tante scariche. E invece era a casa Fabio Bolognini con un'altra bellissima radio, una Siemens S524 del 1952. Fra l'altro, proprio grazie a questo temporale, ci ha ascoltato soltanto con 3 metri di filo dentro casa, ma la ricezione era sempre e comunque assolutamente fruibile. Come ogni settimana, i miei ringraziamenti vanno anche a Simone Perico, che ci ha ascoltato con la sua Sony CFSW11 sia sui 1350 di AM il sabato sera alle 22 ore italiana, che poi la domenica alle 19.15 sui 1476 kHz di Free Radio AM. E quindi è d'obbligo un riepilogo. Siamo sulle corte, la domenica alle 10 UTC sui 6070 kHz di Radio BCL News e Passione in onde corte da Rohrbach con 25 kW di potenza. Dall'America invece con 100 kW trasmettiamo 3 volte la settimana: il martedì alle 10.30 UTC 5850 kHz, il giovedì alle 13 UTC 11.580 kHz e la messa in onda che vi consiglio di tentare qui dalle nostre parti, quella con possibilità di risultati migliori, il venerdì alle 21.30 su 15.770 kHz. Siamo poi in onde medie su AM, come vi dicevo, 1.350 kHz il sabato e la domenica alle 8 e alle 20 UTC, su Power Radio AM 1.440 kHz la domenica e il martedì alle 10 e alle 18 UTC, su Free Radio AM 1.476 kHz sempre la domenica e il martedì ma alle 11 e alle 19 UTC, e su Regional Radio 1.485 kHz la domenica nominalmente alle 15 UTC, ma qualche volta l'orario è variabile, soprattutto spessissimo c'è anche prevista una replica serale. Ma un grazie va anche a tutti i portali di podcast e gestori di web radio che hanno deciso di inserire Studio DX all'interno della loro offerta e che ci danno insomma la possibilità di raggiungere anche altri ascoltatori che non raggiungeremmo con le onde corte o con le onde medie. Invece grazie alle loro condivisioni sui social e quant'altro ci danno anche la possibilità, ripeto, di raggiungere ascoltatori che non sarebbe possibile contattare con quello che ci piace di più, cioè con le onde medie e con le onde corte. In apertura due ascolti di Adrian Michalef da Malta, e fra l'altro vi invitiamo a inviarci le vostre collaborazioni, che sono sempre molto ben accette. Oltre a postarle sui social, le potrete anche inviarcele e le citeremo in trasmissione. Diventano consigli d'ascolto per gli altri ascoltatori. Ha ascoltato il 4 giugno alle 15 UTC Radio Samtec sui 15.190 kHz con un Simfo 54 554 degradante al 53553. Poi dalle 15.03 UTC From the Heisel Music sui 9.400 kHz con un Simfo 54 554. Wavescan, che è la trasmissione di X di Adventist World Radio sui 15.670 kHz con un Simfo dal tutto 3 al 53553 alle 15.30 UTC. Poi alle 16 la riascoltata sugli 11.985 kHz. Tutti ascolti effettuati con una DE1103 e la sola antenna stilo a Malta. E questa settimana torniamo a parlare di Coltano. Lo faccio con molto piacere per due motivi. Primo, perché cerchiamo nel nostro piccolo di tenere desta l'attenzione su questo sito, i cui danni ormai irreparabili non sono più recuperabili, ma c'è ancora qualcosa da cercare di mantenere in vita. E poi perché cerco di dare un servizio a chi, e non sono in pochi, credetemi, anche se è anacronistico, uso sempre questa parola quando rimarco questa situazione, non hanno ancora una connessione a internet, per cui non possono andare a rileggere gli articoli e gli argomenti, ad approfondire gli argomenti di cui ci occupiamo qui in trasmissione. C'è appunto questa notizia di cui ci siamo già occupati, ma di questi giorni, ma che ritratto con molto piacere sul sulla ricostruzione della stazione radio di Marconi a Coltano da parte di uno studioso pisano. È uno studio pubblicato su una rivista internazionale curato da Filippo Giannetti, che è un docente di telecomunicazione al Dipartimento di Ingegneria della Università di Pisa e che ripercorre nella massima realtà riproducibile oggi con le nuove tecnologie quello che era nel 1902, quando Guglielmo Marconi, l'inventore della radio, decide di costruire questa stazione radiotelegrafica ultrapotente con l'intento di fare collegamenti con le Americhe e con le colonie italiane in Africa orientale. Ed era la prima stazione intercontinentale in Italia e una delle primissime al mondo. La scelta cadde sul sito di Coltano, tra Pisa e Livorno, dove i lavori iniziarono nel 1905 e il risultato fece praticamente la storia delle telecomunicazioni. C'è questo e altro in questo studio pubblicato, come vi ho già detto nelle settimane passate, su una rivista internazionale curato da Filippo Giannetti, che è appunto un docente di telecomunicazione al Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa. E la documentazione su Coltano, spiega, è frammentaria e incompleta, manca una trattazione completa dal punto di vista storico e rigorosa dal punto di vista tecnico e scientifico. Ho cercato di colmare questa lacuna con un paziente lavoro bibliografico di ricerca dalle fonti originali, raccogliendo e mettendo in ordine documenti conservati sia all'estero che in Italia. Questo è il primo studio completo, finalmente, sul sito di Coltano. Ricostruzione che è tanto più importante ora che la palazzina marconiana di Coltano in abbandono è stata acquisita dal comune di Pisa con l'intento di costruire un museo delle telecomunicazioni. Quando entrò in servizio nel 1911, oltre ad essere la prima in Italia, dice Giannetti, venne salutata addirittura dal New York Times come la più potente al mondo, riuscendo a coprire con il proprio segnale circa un sesto della superficie terrestre. Fu inoltre la prima ad inviare un segnale in grado di oltrepassare l'intero deserto del Sahara, raggiungendo Massawa in Eritrea. Infine è stato attraverso proprio la stazione di Coltano che dal suo ufficio a Roma Marconi accese le luci della statua del Cristo a Rio de Janeiro il 12 ottobre del 31, di cui tante volte abbiamo fatto riferimento. E l'ultima curiosità che emerge dallo studio di Giannetti è quello che è l'esistenza di una stazione gemella a quella di Pisa Coltano, ha la stessa struttura del sistema di antenne, fu installata nel 1914 alle Hawaii. E questo studio appunto è oggi veramente ancora più importante, con la possibilità, e noi ci batteremo per questo con i nostri piccoli mezzi, con la possibilità proprio di recuperare quello che è ancora recuperabile e di costruire questo museo delle telecomunicazioni. Questo grazie al passaggio che ha decretato l'inizio dell'iter dato dal comune di Pisa. Infatti, come diceva pochissime settimane fa, 7-8 settimane fa, Antonio Dell'Ododarme, il presidente della Proloco di Coltano, dice che forse ci siamo davvero. All'interno della Villa Medicea, Paola Balestri, consigliera della Proloco, sottolinea il senso di appartenenza e l'orgoglio dei residenti, la storia del borgo rurale, il lavoro della terra, la rabbia per l'incuria e il dispiacere perché qui prima ci abitavano oltre 1000 persone e ora siamo circa 400. Ma questa svolta per la stazione Marconi, con il progetto di recupero e poi trasformazione in museo delle telecomunicazioni e sede di start-up, riaccende l'orgoglio anche di quel territorio, quello alla base del lavoro dei volontari proprio della Proloco nata 2 anni fa per mettere in evidenza i problemi della zona, ma anche per promuovere il territorio con le sue bellezze naturali e le sue prestigiose aziende agricole. È chiaro che la stazione Marconi rappresenta il simbolo più forte, la leva per il rilancio di Coltano dopo gli anni della cooperativa Le Rene poi fallita, e qualcosa già si vede. Infatti sono stati aperti in zona vari ristoranti, bed and breakfast, anche un circolo Arci ha cominciato a fare ristorazione, e nella bottega dei Medicei, un'iniziativa della Proloco, si vendono prodotti di Coltano e del parco, dalla frutta alla verdura, dal miele alla carne di canina. La svolta vera però resta il recupero della stazione marconiana, un recupero di cui da anni c'è un'idea. Poi sono arrivati anche i soldi, 1 milione del bilancio comunale, 1,3 milioni promessi alla regione, ma senza il passaggio di proprietà tutto resta a livello delle buone intenzioni. I danni sono stati già fatti, lo ripeto e non avrò abbastanza piato per continuare a farlo, sono stati fatti veramente dei danni irreparabili al patrimonio marconiano italiano e non solo al patrimonio materiale, ma soprattutto alla sua memoria. Era il 1908 quando il re Vittorio Emanuele III concesse a Guglielmo Marconi l'utilizzo di questi oltre 100 ettari a Coltano per costruirvi la prima stazione radiotelegrafica italiana, che, come dicevamo poc'anzi, entrò in funzione nel 1911 sotto la gestione della Reale Marina Militare, con lo scopo proprio di collegare l'Italia con le proprie colonie e il resto del mondo, e poi tutti gli esperimenti che sono stati fatti. Attualmente sono presenti, oltre all'impianto di trasmissione RAI del 1952, ancora in parte funzionante, la palazzina Marconi, stato di completo abbandono, più altri ruderi. Niente invece resta, ecco i danni di cui vi parlavo, della seconda stazione radio, quella che negli anni 30 fu considerata tra le più potenti d'Europa. Siamo entrati in contatto con la fondazione Marconi e la principessa Elettra, figlia di Guglielmo, e verranno qui, aveva annunciato la reggente della Proloco, che ha anche aggiunto che abbiamo lavorato con l'Università Sant'Anna e Normale per pensare a questo museo e alla sede delle start-up. Dovremo sottoscrivere un accordo di programma tra il Comune, la Fondazione Marconi e la Proloco di Coltano per assegnare la gestione ai nostri volontari. Ma si guarda anche oltre, la villa tornerà un punto di riferimento, pensiamo che l'edificio stalle dei Buontalenti possa essere attrezzato per ospitare al piano superiore appartamenti per studenti e sotto dei laboratori. Le idee hanno già riflessi oltre manica, una si conta di concretizzarla a breve, infatti un'attivazione di Radio Marconi in collegamento con Londra, che è un progetto in collaborazione con Filippo Baglini, che è il fondatore di London One Radio, la prima radio italiana indipendente di Londra, e questa è stata un'altra delle chicche svelata dal presidente della Proloco. Baglini, che ha 43 anni, cresciuto a Pontasserchio, è laureato all'Università di Pisa in fisica nucleare, ma soprattutto è un appassionato di giornalismo, e si può dire che Londra sia la quinta città italiana dopo Roma, Milano, Napoli e Torino, secondo i dati del Consolato Generale. Infatti nel 2015 gli ultimi disponibili dati dicono che gli italiani nella capitale britannica erano circa 250.000, sarebbe quindi, aggiungo io, la sesta anche dopo Palermo. Da qui l'idea di una radio per la comunità tricolore. È un vero peccato che la stazione sia ridotta così, ha detto di recente Baglini al Tirreno, e potrebbe essere una meta culturale per gli studenti e non solo. Marconi il primo segnale radio lo mandò dalle coste britanniche, malgrado ci avesse provato in tutti i modi a farlo dall'Italia, ed è un esempio per tutte le radio del mondo, ed è anche oltretutto uno dei fondatori della BBC, proprio quella BBC che sta producendo un documentario su Coltano e la stazione Marconi. E forse stiamo iniziando a vincere la scommessa, dice dell'Homo d'Arme, una battaglia vinta come quella contro la centrale a biomasse che doveva essere costruita nei pressi della villa. La Proloco aveva fatto ricorso al TAR, avrebbe cambiato tutto Coltano, conclude Balestri, e non era giusto. Aggiungiamo che non era giusto neanche fare il supermercato, la famosa fabbrica di patatine a Budrio, che è stato invece ancor più distrutto di quanto Coltano distrutto non sia. Ma ci auguriamo che ci sia ancora qualcosa da recuperare. Noi, nel nostro piccolo, insieme ai nostri amici e colleghi del Portale da Radio e delle altre associazioni che si occupano di radio e di radioascolto, e soprattutto quelle che lo fanno senza fine di lucro, degli altri, malgrado non parliamo più da tanto tempo, lasciamo a voi le giuste e debite valutazioni. Noi continueremo con le nostre voci a far sentire quelle che sono le ragioni non solo degli appassionati, ma soprattutto della storia, e non della storia soltanto della radio, ma della storia di questo paese, forse fin troppo bistrattata. Continueremo sicuramente ad occuparcene, e lo faremo augurandoci che ci siano delle novità in tal senso. Sembra, ripeto, che qualcosa finalmente per una volta possa accadere davvero. I primi passi, anche quelli burocratici, sembrano essere stati fatti. E tornano su Radio 1 le notizie in inglese. Infatti nella notte fra venerdì 2 e sabato 3 giugno, intorno alle 1.50 italiane, quindi le 23.50 UTC, il notiziario settimanale in inglese, già diffuso da Rai News 24 in TV, approda su Radio 1. A 10 anni dalla fine dei servizi multilingue e dal successivo abbandono del notturno multilingue anch'esso, ecco il rastabilimento di un minimo di servizio, purtroppo privo dell'infrastruttura di base per il suo successo nel mondo, cioè le onde medie e le onde corte. Ma è comunque un fatto positivo, scrive Luigi Cobisi sul Portale Ital Radio. Weekly News viene inserito nel palinsesto notturno di Radio 1, dove il notiziario settimanale in lingua inglese sui principali fatti italiani va in onda con un altro titolo, Seven Days in Italy, in versione radiofonica, all'interno di Tra Poco in Edicola, condotto da Stefano Mensurati, e nella notte fra venerdì e sabato intorno all'1.50, quindi sono le 23.50 UTC di venerdì. Frequenza di onda media disponibili per quel poco che possono fare sono i 900 di Milano Siziano e i quasi inesistenti 1107 kHz di Roma. E il programma invece diffuso su Renews 24 ogni venerdì, sabato e domenica intorno alle 23 ed è disponibile chiaramente anche su rainews.it, programma che è condotto e curato da Maria Celeste De Martino e da Helen Viola. E siamo in un weekend elettorale a pochi giorni dal 2 giugno, dalla festa della bandiera della settimana scorsa, 10 giorni fa, e parliamo, sempre grazie al portale Ita Radio, di una notizia che riguarda un 2 giugno, ma quello del 1946, e che riguarda anche la radio, perché c'era il silenzio elettorale ma c'era il toto elezioni. Infatti il 2 giugno 1946 gli italiani scelsero i deputati della Costituente e votarono il referendum istituzionale cui seguì la proclamazione della Repubblica. La radio, secondo i programmi pubblicati sul Radio Corriere, non prevedeva programmi speciali, ma la pubblicità, che stava riavendosi anch'essa dalla guerra, ci provò con un concorso che una nota marca casearia suggerì ai lettori, ascoltatori, cioè indovinare i risultati delle elezioni. Il primo premio, pensate, 500.000 lire, era veramente cospicuo, e come andò, lo dice la storia e i programmi di quel giorno straordinario, giorno in cui la radio italiana appariva organizzata in due programmi ancora, A e B, che erano corrispondenti alle reti Nord e per il centro-sud, mentre le stazioni locali diffondevano diverse ore di trasmissione autonoma. In onde corte, riattivata Roma su 6030 kHz, funzionava ancora la stazione di Busto Arsizio, di cui abbiamo riepilogato la storia sia qui che al Vintage Radio Show, e che operava su 9630 e 11810 kHz, che era protagonista un anno prima della storica trasmissione del 25 aprile. Quest'ultima stazione ripeteva a mezzanotte il programma di notizie per gli internati all'estero, ed erano ancora molti prigionieri che non avevano fatto ritorno dalla guerra e che quindi non poterono votare. Essendo domenica, lo spazio ai programmi religiosi il 2 giugno era notevole, e il gruppo veneto di stazioni, quelli di Verona, Padova, Venezia, diffuse alle 12 la spiegazione del Vangelo da parte di Monsignor Loris Capovilla, che fra l'altro ci ha lasciato recentemente a un'età molto molto interessante, 101 anni, e che sarà poi segretario di Papa Giovanni XXIII. Ma anche lui partì dalla radio, era un giornalista del 1950, 5 anni prima il cardinale Adeodato Piazza lo inviò predicatore domenicale a Radio Venezia, dove fu attivo per 8 anni prima di dirigere poi il settimanale diocesano e fungere da corrispondente dell'Avvenire d'Italia. Da Genova il predicatore delle 12 era Don Giacomo Lercaro, il futuro cardinale di Bologna, che di lì a un anno sarebbe stato ordinato vescovo, e Genova avrebbe anche un altro primato, quello di trasmettere culto evangelico alle 14, una trasmissione poi divenuta nazionale che esiste ancora oggi. E Trieste invece, creduta anche dal sito delle trasmissioni Oggi, la patria del programma, trasmetteva allora alle 11.45 un servizio cristiano evangelico italiano dopo la messa cattolica da San Giusto alle 10, il tutto diffuso a livello regionale. Invece il gruppo Centro-Sud trasmetteva la messa della Radio Vaticana alle 11.30, nulla dice il Radio Corriere dei programmi di Radio Firenze, la cui stazione, che allora operava, non c'era la canalizzazione europea, su 1546 kHz, questa stazione è citata solo nel gruppo Centro-Sud, un piccolo mistero stante l'attività della Radio Toscana in quel momento. E come scrive Luigi Cobisi sul portale Ita Radio, tra i servizi del Radio Corriere due pagine piene di frequenze orarie delle trasmissioni estere di vari paesi europei, quello che poi sarebbe stato un servizio appannaggio del World Radio TV Handbook. D'altra parte, all'epoca la radio italiana trasmetteva due notiziari quotidiani della BBC e della Voice of America nella nostra lingua. Infine, Bolzano e Trieste offrivano già programmi rispettivamente in tedesco e sloveno, ma il Radio Corriere si occupava anche di tecnica, tanto da offrire un piccolo articolo sulla riflessione delle onde radio da parte della Luna, che i radioamatori poi svilupperanno negli anni a venire, ma anche un articolo sull'energia solare, pensate, nel 1946. Davvero si cominciava a cercare di entrare nell'epoca presente, almeno per noi, ma parliamo di 70 anni fa, di oltre 70 anni fa. E qualche consiglio per i vostri ascolti prima di chiudere, manca veramente poco alla conclusione di questo appuntamento numero 728. Intanto fra le 15.30 e le 16 in inglese e urdu provate i 6100 kHz dove si ascolta Radio Afghanistan, il servizio per l'estero, anche se in realtà è stata leggermente irregolare in questi giorni, così come avrete notato che praticamente c'è soltanto la Cina ormai a occupare tutte le bande in onde corte e continua a farlo anche su frequenze che non sono registrate, e nel caso del canale minoritario 8 di CNR 8 e di PBS Xizang sono veramente tantissime le frequenze non presenti nelle schedule ufficiali che sono state notate attive. Ma la stessa cosa è stata notata anche per Radio Farda nel mese di maggio, che ha utilizzato gli 11.530 kHz fra le 3.30 e le 17.30 e nella stessa fascia oraria anche i 13.845, ma sono frequenze non registrate, non presenti nella loro schedule. Attenzione anche alla Radio Esterior de España, che poi di Esterior praticamente non ha assolutamente nulla perché ripete il canale nazionale, che non è sempre attiva su tutte le quattro frequenze previste, che sono con qualche differenza fra i giorni della settimana, il sabato e la domenica. Qualche volta è presente su tre, altre volte uno dei trasmettitori è importante muta, insomma qualche problema anche per gli ingegneri di Radio Esterior de España. Nuova schedula di trasmissione dal piccolo trasmettitore di Cal Crekel per Radio Der Documenta, che ha previsto di utilizzarlo però solo per tre giorni, 14, 15 e 16 giugno, fra le 6 e le 8, 15.560, nel periodo 8-27 aprile aveva utilizzato la fascia oraria 10-12 e sulla stessa frequenza fra le 15 e le 18, nel periodo 8-27 aprile ancora stata attiva, era invece solo per due ore, fra le 15 e le 17. Orecchio anche nelle nostre prime serate, dalle 20 ore italiane in poi, ai 15.540 kHz, dove arriva la riattivata radio Kuwait, e attenzione anche a Sri Lanka Broadcasting Corporation, che, di cui potrete tentare l'ascolto fra le 16.30 e le 17.30 ogni giorno e fra le 17.30 e le 18.30 anche nei fine settimana, UTC chiaramente, 11.750 kHz da Trincomalì. Riattivate anche i 90 e i 31 metri della WWRB con programmazione Brothers Air, rinotati attivi con 100 kW di potenza nominale, sia i 3.185 che i 9.370 kHz. Qualche cambio di frequenza per VOA Radio Ajna, alcune frequenze sono state cancellate, altre invece hanno subito dei cambiamenti. Lo stesso vale per il servizio in Urdu della BBC e per frequenze della stessa BBC a destinazione Nord Corea, a destinazione Somalia, ma che vi invitiamo ad andare a leggere sul nostro sito internet www.bclnews.it, perché ci rimane solo qualche secondo per i saluti, per darvi l'appuntamento a domenica prossima, per ricordarvi che troverete quello che riguarda questa trasmissione su www.studiodx.net e poi cercateci sui social, dove ci siamo sia con pagine e gruppo di Studio DX che con pagine e gruppi di tutte le altre nostre altre iniziative dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale. Da Roberto Scaglione è tutto, appuntamento alla prossima settimana, saremo qui puntuali fra sette giorni, stesso orario, stessa frequenza. Buoni ascolti per quelli che riguardano il radioascolto internazionale e buon ascolto della programmazione a seguire su questa emittente. Appuntamento alla prossima settimana.